mamme
e papà
all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar.
E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera.
I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento.
L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti.
Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi.
Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte.
L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire, e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate.
Benvenuti, iniziamo, il sulle mani lo facciamo dopo.
Siamo finalmente giunti all'inizio degli asili.
Evviva!
Non possiamo ancora dire l'inizio delle scuole, ma l'asilo nido è iniziato. Momento di grande gioia e a volte anche grandi crisi, soprattutto per alcune mamme. Ma ne parleremo. Andiamo avanti. Il nostro piccolo ha iniziato l'asilo nido e noi siamo molto felici di questo. Siamo felici?
Siamo felicissimi, non felici. Felicissimi.
È iniziato il lunedì, quindi è la prima settimana di asilo nido, prima esperienza, tante cose nuove e abbiamo deciso che a condurre, guidare questa esperienza c'è il papà. Da-dan!
Il papà che con mia felicissima e gioiosa sorpresa non è l'unico papà che sta seguendo l'inserimento del proprio figlio o figlia.
Ah, questa è una cosa bellissima.
Sì.
Bene, diamo qualche nota tecnica. L'asilo nido è praticamente dietro casa e quindi sì, siamo fortunatissimi da questo punto di vista.
Camminiamo quindi, all'asilo.
Esatto, si raggiunge l'asilo camminando. Tra poco Ethan camminerà da solo e andrà all'asilo
camminando
per mano. È molto vicino a casa, è una bellissima struttura, poi entreremo in qualche dettaglio, ma per ora possiamo dire che è una bellissima struttura.
Sì.
Siamo molto felici di questa scelta, di questa assegnazione. Abbiamo già avuto modo nelle settimane precedenti di conoscere il personale, l'asilo stesso. Abbiamo forse intravisto qualche bambino.
Sì.
Forse, ecco. Da questo capite che io me ne sto tenendo molto lontano appositamente, è una scelta assolutamente consapevole e voluta. Primo perché ho già fatto l'esperienza e quindi mi sembra assolutamente giusto e corretto essere così generosa da lasciare questa esperienza tutta a te. Secondo perché come professionista del settore è meglio che mi tenga un attimino lontana per non, come dire, entrare con idee deviate dalla mia professione e facciamo fare invece tutto al papà. Ma partiamo da una domanda fondamentale per i genitori di oggi, perché su questo ci scanniamo. Asilo nido sì o asilo nido no? Perché?
Noi non ci siamo scannati su questo punto in particolare perché per noi era importante che il piccolo iniziasse subito a socializzare con pari, quindi con altri bambini più o meno della sua età.
Sì.
E quindi non è stata una scelta difficile. Poi considerando che l'asilo vicino, che è una struttura che vediamo più o meno quotidianamente da un paio d'anni, passandoci davanti, è stata una scelta tutto sommato molto facile.
Aggiungerei anche che non abbiamo accanto a noi bambini della stessa età, non abbiamo amici vicini, insomma, con cui ci frequentiamo che hanno bambini della stessa età, e quindi per noi il fatto che lui potesse appunto avere una sorta di debutto in società e di stare insieme ad altri bambini era assolutamente importante. Quindi è vero che ci sono anche delle motivazioni professionali, perché chiaramente tutti noi lavoriamo e quindi molto spesso i genitori si trovano ad aver bisogno di un supporto come quello del nido per rispondere invece alle responsabilità ed esigenze di lavoro. Anche per noi questo ha avuto chiaramente il suo peso, ma non è stata la motivazione principale. Siamo assolutamente convinti che il nido sia un luogo importante per i bambini.
Questo chiaramente ha anche una serie di controindicazioni, perché il bambino chiaramente al nido, o bambina, viene esposto a germi, batteri, virus e malattie di ogni tipo, e in questa epoca quasi post-pandemica chiaramente richiede anche una serie di riflessioni. Però dall'altro punto di vista, il fatto di iniziare a socializzare e il fatto di poter comunque contare su una struttura che ci è sembrata super organizzata e sicura, chiaramente ha reso molto facile per noi scegliere.
Sì, credo che il tema sicurezza in tutte le sue sfaccettature sia assolutamente importante per i genitori. Quando affidi tuo figlio a qualcuno è la prima cosa a cui pensi. Per il momento tutto sembra procedere secondo i piani, vediamo poi se è davvero così. Ma a questo punto io farò l'intervistatrice e tu risponderai alle domande. Non vedevo l'ora di fare questa puntata. Come è iniziata questa esperienza, papà? Ci racconti?
È stato emozionante, ma è iniziato con una colazione in grande stile prima di andare all'asilo, perché era giusto celebrare e soffermarsi sul momento. Non guardarmi così.
Senza di me. Siete andati a fare colazione senza di me?
Siamo andati
il
senza
primo
di
giorno.
Te. Sì, okay. Sì.
Volevo che rimanesse agli atti.
Tra due ali di folla inneggianti, sì, abbiamo fatto colazione prima di andare all'asilo. E è stato particolare perché era il primo giorno, primo di qualunque altra scuola farà.
Ti sentiamo emozionato.
È stato emozionante. Ethan si continuava a guardare in giro, era molto curioso, quindi finalmente poi è entrato nel posto dove continuava a passare davanti da tanto tempo, e l'accoglienza è stata magnifica. E è stata proprio un'esperienza memorabile, ecco, memorabile.
Bene, abbiamo un sacco di video e di foto che testimoniano questa esperienza, e questo è importante perché poi il tempo passa.
Poi l'altra cosa bella è che è un inserimento soft fatto su 2 settimane con un numero limitato di bambini, più o meno tutti della stessa età, e questo vedo che funziona molto bene. Lo dico da non esperto, ma da semplice osservatore. Uh-huh. E è stato proprio bello osservare i bambini che si guardavano, si scoprivano. E adesso interagire magari è un po' eccessivo come termine. Uh-huh. Però si osservavano, cercavano di capire cosa faccio qui, cosa c'è qui.
Scoprono, sono alla poi scoperta del mondo.
C'erano questi altri adulti che non avevamo mai visto, sia genitori sia gli educatori, quindi è stato particolarmente intenso osservare questa scoperta di un mondo nuovo.
Che bello. Sì, mi spiace quasi non essere venuta, in effetti, ora che me lo racconti così.
Un genitore solo.
Lo so, ma va bene così, è giusto così. Giustissimo coinvolgere i papà. Anzi, dicevi prima che ci sono diversi papà che come te stanno facendo
l'inserimento. Ci sono 5 bambini e ci sono 2 mamme, ma siamo 3 papà.
Questa cosa che siete in maggioranza ti piace, di la verità.
Diciamo che è molto particolare perché non è un contesto nel quale darei per scontato che ci siano più papà che mamme.
È vero.
E questa è una cosa che mi piace molto, anche perché vedo gli altri 2 papà che sono bravissimi e
anche loro contenti,
è bello
di essere lì, emozionati.
Per l'impressione che io sì, però funziona bene, funziona proprio bene.
Ecco, a questo punto mi piacerebbe fare una domanda a uno degli educatori o agli educatori per sapere come cambiano le dinamiche quando c'è una mamma presente o quando c'è un papà o quando ci sono più papà. Mi piacerebbe proprio uno di questi giorni vado a chiederlo.
Ha un certo fascino, sì. Sì, sì.
Dobbiamo anche aggiungere che abbiamo la fortuna, secondo me, di avere un educatore maschio e delle due educatrici femmine. Chiaramente si rispetta il rapporto di un educatore ogni 6 bambini e quindi abbiamo un gruppo di 18 bambini e 3 educatori, di cui però uno maschio, e questo che ci interessava tanto, no?
Questo è un grande valore aggiunto, perché oltre a essere eccezionale, però è una figura maschile in un contesto che idealmente
culturalmente
meglio è considerato soprattutto un femminile,
e dobbiamo smetterla di pensare
sarebbe ora di smetterla di pensare perché il fatto di avere una figura maschile in un contesto del genere è bellissimo.
Bene
è bellissimo, sì.
E parliamo invece di quello che è successo ieri, perché ieri era il secondo giorno e c'è stato, come succede, come è normale che sia, un primo tentativo di distacco papà bambino. Com'è andata?
Diciamo che avevo cercato di prepararmi in allenamento il più possibile per questa cosa, perché non sapevo come avrei reagito. Sapevo come avrebbe reagito il bambino. È partita la sirena antiaerea.
Ma come, l'aspettativa non era che il bambino se ne sarebbe rimasto lì tranquillo?
La mia aspettativa è che il bambino avrebbe ignorato totalmente il fatto che io fossi presente, invece no.
Fanno sempre il contrario.
È stato un distacco breve, però molto intenso dal suo punto di vista. Io sapevo cosa dovevo fare, mi era stato spiegato molto chiaramente cosa dovevo fare, cosa non dovevo fare soprattutto, perché è importante in un momento così emozionante anche avere dei punti di riferimento chiari, in modo da non fare cappellate, perché poi sono cappellate che si pagano dopo, mi hanno spiegato, per cui...
Ecco, io avevo solo raccomandato di ascoltare gli educatori e di fare ciò che avrebbero detto loro, senza contestare possibilmente, perché loro sanno.
Loro sanno, io mi sono impegnato a rispettare alla lettera tutto quello che mi hanno detto. Spero di averlo fatto bene. Però è stato emozionante. Ma era non tanto un'emozione data dalla preoccupazione o dal fatto di dire «Oh mio Dio, il bambino!» Era un'emozione dovuta al pensiero che diventava grande. Perché si staccava da me, tu non eri presente, però nel senso si staccava da noi e iniziava in qualche modo a esplorare da solo il mondo intorno a sé. E questa cosa è bellissima, perché è una fase della vita nuova che si apre dopo questi primi 11 mesi dove ha vissuto a stretto contatto con noi. E questo era proprio un momento di passaggio.
Non è sempre facile viverla così, anzi molto spesso, è capitato anche a me, dico le mamme, ma chiunque potrebbe smentirmi, provano un senso di... ti si spezza il cuore proprio, perché lasci lì il tuo bambino, la tua bambina in lacrime, e anche se razionalmente sai che lo stai facendo per il suo bene, che è un distacco appunto che punta all'autonomia, che lo stai aiutando in realtà a crescere, perché questo è assolutamente sano, dentro di te c'è qualcosa che un pochettino si incrina, e quindi qualche lacrima io confesso di averla fatta scendere.
Allora,
quando
io ti posso dire che il fatto di comunque sapere che l'avrei lasciato agli educatori che avevamo conosciuto mi ha dato la tranquillità di sapere che comunque, anche se non eravamo presenti noi, anche se io non ero lì, era comunque al sicuro. Perciò, nonostante tutto il carico emotivo del distacco, non è stato difficile, non è stato qualcosa che in qualche modo mi ha pesato o mi ha preoccupato. Quindi sono uscito, sono andato a bermi il caffè, ho scambiato due parole con uno dei papà, che è stato un momento molto piacevole. Poi sono venuti a dirmi che era partita la sirena antiaerea, quindi sono rientrato.
Hai assaporato la libertà, per pochi minuti.
È stato bellissimo.
Bellissimo.
Ma oggi, che sei stati fuori quasi un'ora,
vedi.
È stata ancora più libertà.
Sì.
Però oggi le cose, per esempio, sono andate molto bene, mi hanno detto, nel senso, io sono uscito, ho salutato uscendo, perché mi hanno spiegato anche che il fatto di salutare è importantissimo. Per cui io ho salutato, preso, sono uscito, diciamo, senza esitazioni e sempre con la stessa tranquillità, perché
faccio una piccola parentesi su questo, non si va via nascondendosi, facendo finta di niente. I bambini se ne accorgono e si spaventano perché non ti vedono più. Invece sì, l'abituare i bambini al saluto e al dire ci vediamo tra poco, vengo dopo, è appunto un'abitudine molto sana che fa bene. Quindi si salutano sempre i bambini, non sgattaiolate via come ladri di notte.
Dal racconto, diciamo, c'è stato un primo momento di pianto, perché chiaramente questa cosa non gli piace, però poi le cose sono andate molto molto meglio e quando sono rientrato era tutto sommato tranquillo. Quando mi ha visto ha ricominciato a piangere subito, però finché non mi ha visto era tranquillo, per cui
direi che da un giorno all'altro
bellissimo.
È già stato un bel cambiamento. Poi ce l'ha fatta un po' pagare oggi pomeriggio, devo dire, perché oggi pomeriggio non si staccava più da me e questo probabilmente era
il contrappeso.
E stasera invece non voleva più staccarsi da te di nuovo. Quindi insomma sta prendendo le misure, diciamo, sì, con questo distacco e questi cambiamenti. Ma
no, è un processo graduale, ma funziona, nel senso, seguire, in questo caso seguire le indicazioni di chi ha esperienza e poi soprattutto di chi avrà cura di nostro figlio funziona bene. E quindi per tutti gli scettici vi invito a seguire scrupolosamente tutto quello che vi viene detto.
L'altra cosa importantissima che ci hanno suggerito anche loro e che confermo appieno è la determinazione dei genitori, cioè nel momento in cui fai una scelta, decidi di lasciarlo al nido e decidi che quel giorno, in quel momento, ok, adesso sono pronto per andare, devi essere determinato, devi essere deciso. Far sentire al bambino la tua insicurezza o il tuo tentennamento è la porta, spalancare la porta alla, certo, alla sua insicurezza e quindi al suo disagio. Quindi questa era una cosa importante che ci avevano detto e che appunto mi sento di confermare. Quindi fatelo quando siete pronti a farlo, altrimenti è un disastro.
Quello che posso aggiungere io dall'esperienza di questi solo 3 giorni, che però sono stati super intensi, è: fate affidamento sulle persone a cui affidate i vostri figli, perché il rapporto di fiducia che voi create con queste persone viene percepito, visto e vissuto anche dai bambini.
Ah sì, se noi ci fidiamo degli educatori, i bambini lo sentono e a loro volta si fidano.
Tra l'altro oggi abbiamo anche mangiato,
Giusto. Ma pensa che mamma snaturata, l'avevo rimosso questo particolare, me l'ero cavata.
Cioè lui ha mangiato all'asilo, poi è tornato a casa e ha mangiato ancora.
Vabbè, per questo forse che l'ho rimosso, perché sì, ha rimangiato di nuovo. Raccontaci il primo pranzo all'asilo.
Il primo pranzo è stato, ma non è stato così tanto diverso da casa. Nel senso, la cuoca è bravissima e porterei lei a casa al posto del bimbi, perché è eccezionale.
Ogni riferimento alla mia cucina
o alla mia
o alla
è casuale.
Tua è casuale, ok.
E abbiamo mangiato, ha mangiato molto molto bene, e dal punto di vista della qualità dei cibi, nel senso, fantastico. E poi anche tutto processo del pranzo insieme con altri bambini, con anche tutte le differenze tra i bambini, perché nel senso, osservando vedi tutta una serie di piccole e grandi differenze, è affascinante.
E sappiamo che i bambini sono il nostro specchio, quindi quando cominciano appunto a frequentare questi luoghi si vede proprio quello che hanno imparato a casa, quindi tutte le dinamiche che si svolgono a casa loro le riproducono anche fuori, e quindi vedi le differenze effettivamente di come li abbiamo abituati, come siamo abituati noi. Poi
però anche il fatto di essere tutti a tavola insieme è stato, secondo me, per lui e per gli altri bambini anche un momento di apprendimento
importantissimo,
incredibile.
Io mi ricordo che uno dei miei grandi dubbi, delle mie grandi domande, era proprio: ma come farà questa educatrice da sola a metterne al tavolo 6, 5, 6 quanti erano, e farli mangiare tutti insieme? Perché io avevo già difficoltà a farne mangiare una a casa, non perché non mangiasse, ma perché chiaramente quando stanno imparando vanno seguiti e fanno un po' di confusione, chiamiamola così. L'altro giorno aveva il piatto in testa, ti ricordi?
Sì.
Dopo aver mangiato, poi si è passato il piatto.
Si è messo il caschetto e
tutto a posto. Quindi ecco, mi immagino, no, con 5 come, o 6 come puoi fare, eppure succede qualcosa di magico.
Io ti posso dire, eravamo pochi. Erano presenti anche i genitori, però l'impressione che ho avuto è che fossero così tanto competenti, così tanto abituati anche, quindi esperti, che mi sono sentito di troppo a un certo punto. Sono
davvero?
Proprio sentito di... Sì.
Tu? Sto scherzando.
A tavola non mi sento mai di troppo, però oggi
però...
Okay. Mi sono sentito in più. Quindi
se la cava il ragazzo, insomma.
Lui se la cava, ma sempre dal punto di vista del, torniamo sulla fiducia.
Uh-huh.
C'è questo fattore fiducia anche sul fatto che mangino sereni e si nutrano come si deve, affidati a qualcuno che non siamo noi. Mi ha dato una grande tranquillità.
Oh, bene, mi piace molto,
sì.
questa lettura da papà, perché davvero a volte i racconti rispetto ai primi giorni di nido invece sono di un po' di crisi proprio, no? Di difficoltà, ecco. E dai, qualche commento a caldo sull'esperienza in generale.
Diciamo che la cosa più evidente che ho notato in questi primi 3 giorni, per cui lascio aperta la porta a ulteriori integrazioni, è che è cambiata la relazione tra me e Ethan. È proprio cambiata, nel senso che è come se fosse salita di livello.
Mm-hmm. Ma spiegacelo questo, perché è fondamentale. Vai, approfondisci.
Non è facilissimo da spiegare, perché è una cosa che sto ancora rielaborando. Però ha sempre a che fare con il rapporto, ma dal punto di vista della fiducia, del faccio, so che ci sei, so che posso fare, so che posso muovermi con tranquillità, posso fidarmi di queste persone. E è particolare, qualcosa che sto ancora rielaborando, ma ho notato proprio un cambio di passo nel rapporto tra di noi.
C'è un tema importantissimo, secondo me, che viene dibattuto proprio in questi giorni, anche a proposito del congedo di maternità e di quanti giorni vengono dati in Italia rispetto ad altri paesi come il Nord Europa.
E non è solo una questione di giorni.
Esatto, non è solo una questione di giorni, ma è proprio una questione di crescita di questo rapporto, di coltivare il rapporto, che è fondamentale. E in questa equazione, diciamo che il fatto che io mi sia tolta dall'equazione, chiaramente avendolo concordato insomma con te, una decisione che abbiamo preso insieme, ma il fatto che la mamma faccia un passo indietro è fondamentale per permettere al papà di poterne fare altri, e quindi di prendere quello spazio che altrimenti la mamma occupa. per questioni forse naturali, biologiche, no?
Culturali.
Anche culturali, a un certo punto, sicuramente. E quindi è proprio bello vedere che cosa cambia quando tu sposti un tassello, no? Sì. All'interno di questi rapporti, di queste dinamiche. Ed effettivamente, se dal mio punto di vista, Ethan sta vivendo un'esperienza per lui completamente nuova e quindi sconvolgente, perché il suo mondo sta cambiando in modo molto profondo.
È diventato improvvisamente enorme e super popolato.
Super popolato, soprattutto, è vero. E farlo con a fianco papà, quindi con la figura della sicurezza su cui mi posso appoggiare, non che non abbiate fatto cose voi due da soli fino adesso, perché ne avete fatte tantissime, però eravate probabilmente voi due da soli a sì. fare un sacco di cose. Adesso davvero si spalanca un mondo nuovo.
È un contesto completamente nuovo, per cui c'è anche un riaggiustamento del tiro rispetto alle dinamiche e al contesto.
Mi raccontavi anche che lui, prima di muoversi nella stanza, ti guarda, ti tiene un po' per mano, come se cercasse un po' un...
Sì, diciamo che ci mette una decina di minuti a uscire dalle mie gambe. Io devo continuare a ripetergli: sta su da dos, sta su da dos, sta su da dos.
Questo è lavaggio del cervello, ma va bene.
È un incitamento a prendersi la sua autonomia e la sua indipendenza.
È il suo modo di, come dire, acquisire la sicurezza, no?
Si piazza in piedi tra le mie gambe, mi tiene per una mano e si guarda in giro, osserva. Guarda le persone, guarda cosa fanno, ascolta, e poi dopo un po' prende il largo.
Ha ragione, lo facciamo anche noi.
Assolutamente.
Quando entri in una stanza piena di gente, ti fermi un attimo e ti guardi intorno.
No, ma neanche giochi lo... Cioè, inizialmente, neanche giochi lo... E tutti i materiali che ci sono, che non sono tanti, questa cosa mi piace parecchio.
È vero. Pochi giochi ben selezionati.
Poco, ma molto ben selezionato. E non viene attratto neanche da quelli subito. Ci mette un pochino...
Ai nostri tempi, abbiamo un'età per cui possiamo dire i nostri tempi, qualcuno avrebbe detto: è un bambino timido.
Sì,
bollandolo così, no? Dando già una categoria, dando già un aggettivo che ti segna poi per gli anni successivi, perché sì. Sei timido, sei introverso. No. Nessuno di noi è una cosa o è l'altra. Ci comportiamo in determinati modi a seconda delle situazioni che viviamo, a seconda delle emozioni, dell'umore di quel momento. Quindi può essere che ogni tanto faccia il timido, quindi si comporti in modo timido o in modo introverso, ma io spero che si riesca a superare anche questo limite culturale e linguistico di bollare i bambini con vari aggettivi. E sicuramente in questo momento non possiamo parlare, appunto, no? Né di timidezza né di essere introversi, perché è proprio un atteggiamento di scoperta, di osservazione.
Osservazione, ecco. Prima direi, di tutto osservazione. È abituato a essere, si è abituato a essere curioso, ad avere stimoli, a essere invitato a osservare quello che succede intorno a lui, e tutto sommato sta replicando una dinamica che già è affermata. E poi l'altra cosa che a me è saltata agli occhi, anche perché non avendo particolari esperienze, chiaramente per me è sconvolgente, è come pochi mesi di differenza in quella fase della vita, quindi del primo anno, a cavallo tra il primo e il secondo anno, così pochi mesi di differenza facciano una così grande differenza, per esempio nelle competenze sia relazionali che per esempio sul camminare. È incredibile.
Eh sì, perché
mi ha lasciato a bocca aperta. Cioè, sono tre giorni che io osservo cosa succede ed cui... è fantastico.
Questo è il motivo per cui l'età dei bambini si conta in settimane e poi in mesi fino a, ai 2 anni circa, proprio perché c'è una differenza abissale tra un bambino di 11 mesi e uno di 13, di 14, le competenze che acquisiscono in, sembra in così breve tempo, no? Noi diciamo spesso che lui si allena per tantissimo tempo a fare delle cose e poi improvvisamente un giorno comincia a farle come se le avesse sempre fatte e tutti meravigliati a dire oh, ha mosso il primo passo, in realtà si stava allenando da settimane.
La cosa magnifica è che c'è un bambino che è un po' più grande, ha 4-5 mesi più di Ethan, che cammina tra l'altro molto bene secondo me, perché ha un passo sicuro e si vede che ci sa fare, è una competenza, un'abilità che ha sviluppato molto bene, e io lo vedo anche come modo per trainare, per aiutare quelli più piccoli a imparare, sì, a sviluppare delle nuove competenze che magari stando sempre con noi avrebbe sviluppato dopo o avrebbe sviluppato in qualche modo. Invece questo ambiente che adesso competitivo magari non è l'aggettivo giusto, però dove sei spronato,
ti confronto, sì,
a confrontarti, a imparare dagli altri, è bellissimo, veramente bellissimo.
Tra l'altro Ethan ancora non cammina da solo,
ha una mano, siamo passati questa settimana,
esatto, cammina con una sola mano, a volte un dito, e però si arrampica,
quella è colpa mia. Quella è colpa mia.
Non siamo passati ancora al livello uomo, ma quello è scimmia, siamo perfettamente
sì,
in linea.
Sì, assolutamente.
Okay. Benissimo.
Quindi qualcuno posso oggi montare le liane in
qualcuno
casa.
Qualcuno oggi mi ha detto, beh, abitate nel posto giusto. Beh, questo è vero.
Giusto.
Benissimo. Qualche altro commento sulla struttura, sugli educatori?
Io non... avendo esperienza di asili nido e... sapendo qualcosa dai tuoi racconti e dai racconti di altre persone che hanno vissuto l'esperienza, non avevo, cioè ho fatto in modo di non avere aspettative particolari in modo da accettare quello che arrivava, e ha pagato questa scelta, perché ho trovato delle persone super competenti, appassionate, capaci.
Questo è importante.
E che sanno anche gestire il rapporto con i genitori, che secondo me è molto più difficile del rapporto con i bambini. E li ho visti tranquilli, confidenti, e questo mi è piaciuto veramente tanto, perché se lasci la cosa più preziosa che hai nella vita a qualcuno, ti aspetti che questo qualcuno abbia una serie di caratteristiche che io ho ritrovato e mi ha reso molto felice.
Sono d'accordo con te sul fatto che a volte il rapporto con i genitori sia più difficile, perché stiamo vivendo un momento particolare della vita di tutta la famiglia e, come dicevamo prima, a volte può essere un momento molto difficile anche per i genitori. E succede, questo lo dico per esperienze, tante mamme che me l'hanno raccontato, che gli educatori siano le prime persone dopo tanto tempo, quindi dopo i primi mesi del bambino, da cui le mamme ricevono aiuto, da cui le mamme si sentono davvero comprese, davvero capite, accolte e aiutate. E quindi loro sono una figura di riferimento pazzesca per le mamme. Parlo per l'esperienza che ho, però ci stai raccontando tu oggi anche per i papà.
Per quello che mi riguarda, sì, assolutamente. Penso che siamo molto fortunati. E
indubbiamente.
Mi auguro anche che la media, anche nel resto d'Italia, sia alta. Non lo so.
Certo.
Questo magari ditecelo voi.
Oggi portiamo proprio la nostra esperienza,
sì,
nuda e schietta, fra l'altro di oggi,
senza
proprio
preparazione,
perché la stiamo vivendo mentre la raccontiamo e probabilmente ne racconteremo un'altra parte più avanti. Insomma, adesso lasciamo che questa esperienza inizi, che prosegua, vediamo nei prossimi mesi quali saranno così le novità e magari raccontiamo racconteremo qualcos'altro. Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani.
Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista.
Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione.
E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea.
Slang Foil!